File 18, pagina 83. Quinto. Ustioni e avvelenamenti sperimentali con il fosgene e l'iprite. Al professor dottor August Hirt, ordinario di anatomia umana, Strasburgo. Illustrissimo professore, l'SS Reichsführer Himmler desidera avere notizie dettagliate in merito alle ricerche con l'iprite da lei condotte in collaborazione con il dottor Wimmer. Nota. Ufficiale medico della Luftwaffe che lavora a Nassweiler. Fine nota. In coincidenza di alcuni esperimenti medici segreti che stiamo realizzando a Dachau, saremo in grado di fornirle aiuti eccezionali per favorire i suoi studi. Sarebbe opportuno che ella preparasse pertanto un breve rapporto segreto per Himmler sui risultati di queste ricerche. Heil Hitler. Firmato Sievers. Nello stesso momento, è ancora il 1939, in cui il professore Hirt, destinatario di questa lettera, legge entusiasta l'invito a varie centinaia di chilometri da Strasburgo, nel KL di Sachsenhausen, vicino a Berlino, il dottor Sontag, brillante medico SS, esperto di gas asfissianti, sta eseguendo questo esperimento su 8 prigionieri. Le lesioni vengono prodotte su ambedue le braccia. A mezzo di un'ansa di platino applichiamo un olio ustionante, olio zero, su di un'area di cute grande come una grossa moneta, lasciando poi asciugare per mezz'ora. Fasciamo poi il braccio con una benda. Dopo 3 giorni, nei soggetti 1 e 4, pratichiamo un'infezione nel braccio sinistro. Dopo 4 giorni, anche nei soggetti 7 e 9, inoculando una cultura batterica mista di streptococchi, stafilococchi e pneumococchi negli strati sottostanti le vescichette formatesi. Queste sono state asportate violentemente insieme alla fasciatura. Dopodiché, nel caso 1, compare seticemia con temperatura elevata, brividi di freddo, tumefazione delle linfoghiandole regionali, ingrossamento della milza. I casi 4, 7 e 8 sono contrassegnati da scarso aumento della temperatura. In tutti i soggetti si nota un grave deterioramento delle condizioni generali. Nelle lesioni da ustione è stata successivamente dimostrata la presenza di streptococchi e di stafilococchi, nel caso 8 anche di pneumococchi. Scarsa l'efficacia terapeutica delle due sostanze sperimentate, la sostanza H e la F1001. Questi esperimenti del professor Hirt a Strasburgo e del dottor Sontag a Sachsenhausen sarebbero rimasti lettera morta e non avrebbero avuto mai seguito se i servizi segreti dell'Abwehr non avessero rivelato che, sbarcando in Africa settentrionale, gli americani hanno sbarcato anche 50.000 tonnellate di una sostanza ustionante terribile, il fosgene. Incombe in tal modo lo spettro della guerra chimica. Per sconfiggere la fortezza Europa, gli alleati impiegheranno quasi sicuramente gas asfissianti e vescicatori. In questo caso sarebbe per la Germania una vera catastrofe. I tedeschi non sono equipaggiati contro questa grave eventualità, né dispongono di mezzi terapeutici atti a combattere le gravi ustioni e le gangrene che questi gas notoriamente provocano. Ma c'è di più. Le fortezze volanti americane e i bombardieri della RAF hanno riversato su Dresda tonnellate di bombe al fosforo. La città è diventata un immenso rogo, migliaia e migliaia di morti, ma i morti sono i più fortunati. Molto peggio si trovano le migliaia di bambini e le decine di migliaia di adulti fuggiti impazzendo per le strade in preda alle fiamme. Ora giacciono negli ospedali tra incredibili sofferenze, preda di ustioni gravissime e mutilanti al viso e al corpo. E se anche i russi cominciassero ad impiegare i gas vescicanti? Nota: la centrale dei servizi segreti dell'Armata Rossa, attraverso i suoi agenti introdotti nelle file dell'Abwehr e della Gestapo, era riuscita a far credere ai tedeschi che i russi erano sul punto di scatenare contro la Wehrmacht ed alcune grosse città della Germania un gigantesco attacco per mezzo dei gas vescicanti. Particolare credito ebbero queste informazioni presso molti generali medici come Andolzer e il generale delle SS Hüttner, oltre che su Himmler e Bormann. Fine nota. Di fronte a queste drammatiche possibilità ed alla paurosa realtà dei bombardamenti al fosforo, i tedeschi sanno di non poter fronteggiare gli effetti delle due sostanze principali che sono alla base di queste sostanze micidiali. 1. L'iprite, di cloro dietilsolfuro, che è un gas volatile dotato di azione estremamente irritante per la pelle e per le mucose. Se inalato, provoca bronchite e polmonite, anche immediatamente mortale. 2. Il fosgene, ossicloruro di carbonio, un gas asfissiante che provoca edema polmonare. Sotto gli 8 gradi centigradi è disponibile in forma liquida e provoca gravissime ustioni cutanee. Segretissimo. Da ufficio a Istituto di Anatomia di Strasburgo, direttore professor August Hirt, a Istituto di Ricerche Militari e Scientifiche, Dipartimento H della Società di Studi e Ricerche Annenerbe, Stato Maggiore Personale dell'SS Reichsführer. Oggetto: trattamento dell'intossicazione da iprite realizzato dal professor A. Hirt e dal medico della Luftwaffe, dottor Wimmer. Come noto, l'effetto del gas iprite è immediato, causando alterazioni negli organi e nelle cellule. Altera l'intera funzione degli organi e delle cellule stesse. Tali effetti possono essere però antagonizzati se l'organismo dispone di quantità adeguate di vitamine. Al riguardo, secondo i nostri esperimenti, le più efficaci si sono mostrate le combinazioni di vitamine A, B e C per via orale o la vitamina B per via endovenosa. Esse aumentano la resistenza del sistema reticolo endoteliale. È nello stesso tempo necessario prendere misure per proteggere il fegato, come ad esempio una dieta ricca di carboidrati e di vitamine. Il trattamento vitaminico orale va sospeso se, per effetto dell'iprite, si verificano lesioni ben precise agli organi, fegato, rene, cuore, In tal caso si provvede alla somministrazione endovenosa di vitamina B e glucosio. Dati poi i mutui rapporti intercorrenti tra vitamina B e sulfamidici, in caso di complicazioni polmonari, polmonite, ascesso, ebbene, se si impiegano i sulfamidici, interrompere il trattamento con vitamine del complesso B. La somministrazione di vitamina B e glucosio ci ha anche dato modo di studiare gli effetti favorevoli di questo metodo di trattamento sulla guarigione delle necrosi cutanee. Nei casi medi o gravi abbiamo constatato una riduzione del tempo di cicatrizzazione. Misure supplementari da prendere sono inoltre l'immobilizzazione dell'arto colpito in stecche e un'adeguata psicoterapia. Quest'ultima costituisce una parte essenziale del trattamento, in quanto stimolando il sistema parasimpatico e quindi la circolazione, aiuta a risolvere l'apatia, tipica degli individui colpiti dall'iprite. La cura vera e propria consiste nelle seguenti misure. 1. Applicazione di compresse umide a base di rivanolo all'1,5% e di tripaflavina 1%, che ha dato buoni risultati nel trattamento delle manifestazioni cutanee, rossore, tumefazione, vesciche. Se necessario, tra il primo e il quarto giorno si possono applicare medicamenti grassi, pomata all'olio di fegato di merluzzo, al tannino al 10%, pomata all'acido borico. Una volta che la vescica si apre, la parte superficiale della pelle esposta all'aria risulta più facilmente sensibile all'essiccamento. Suggeriamo di iniziare la cura con bagni quotidiani di permanganato di potassio e compresse umide di soluzione di rivanolo tripaflavina e di continuare con le suddette pomate. A mano che si sviluppa la necrosi cutanea è necessario sostituire le compresse umide con i medicamenti grassi, dopo aver irrigato la piaga con soluzioni di permanganato di potassio a temperatura corporea, rinnovando il medicamento ogni giorno. Le parti necrotiche della pelle possono essere trattate come di consueto, dopo averle fatte essiccare per 17 giorni o spazzolate, magari sotto anestesia, con permanganato di potassio. Queste misure accorciano il periodo di cicatrizzazione. Una volta cominciata la granulazione, sono sufficienti le applicazioni alternate delle due pomate sopraindicate. Un forte stimolante è costituito dalla pomata all'olio di fegato di merluzzo di Leuer. Va applicata per sole 2 ore in quanto provoca forte dolore. 3. Nei casi gravi e di media gravità di ustioni da iprite, il trattamento è il seguente. Vitamina A in forma di Voganoel, 4-10 gocce al dì. Vitamina C, compresse Cantan o Cebion, 2 compresse 3 volte al dì. Tè di lievito, 3 cucchiai al dì. Per le truppe combattenti bisognerebbe pensare ad una preparazione farmaceutica di queste sostanze, magari addizionate a glucosio. 4. Come detto sopra, nei casi in cui si verifica assorbimento di iprite da parte di qualche organo, la suddetta terapia va sostituita con la somministrazione endovenosa di vitamina B e glucosio, 2 cc di betaxin betabion in 10 cc di soluzione glucosata al 20%. Queste iniezioni vanno praticate lentamente, in quanto le vene degli arti colpiti da iprite sono particolarmente soggette alla trombosi. In caso di difficoltà si può ricorrere alla via intramuscolare. 5. Nei soggetti molto gravi, colpiti da iprite, tra il 7° ed il 17° giorno, si può verificare tendenza all'arresto cardiocircolatorio. Bisogna allora somministrare cardiotonici, strofantina, caffeina digitale e analettici tipo Priscol, Cardiazol, Canfora. Si attua inoltre la terapia generale di cui si è detto sopra. Molti di questi esperimenti sono stati condotti su soggetti volontari, cadetti dell'Accademia Militare. Heil Hitler, professor August Hirt, ordinario di anatomia umana, SS Hauptsturmführer. Pagina 86.